su Radio 104.
On your favorite station.
Fabio Calvari e Gianluca Firpo sono in Situation Room.
Allora, Gianluca Firpo, per quelli che ci stanno seguendo in visual, è quello che si aggiusta i capelli a favore di telecamera, mentre io sono quello lì con un po' vestito alla Marzullo, però con delle bande un pochino più larghe, ma questo è quanto. Allora, detto questo, e soprattutto salutati quelli che ci seguono su twitch.tv/radio104real o dalla nostra applicazione, dalla quale è possibile anche vederci, o dal nostro sito, ma soprattutto tutti quelli che ci ascoltano in FM e in DAB, che vi giunga il mio buon pomeriggio, il mio buonasera, il mio buonanotte, non lo so, quello che volete voi. Io sono Fabio Calvari e lui...
E io sono Gianluca Firpo. In realtà non mi stavo aggiustando i capelli.
No, che stai cercando i neuroni?
No, avevo le mani tra i capelli. Un'altra cosa, che vuol dire un'altra cosa.
Era quello. Allora, inizia un nuovo appuntamento con Situation Room. Sono le 17:17, si dice che quando l'orario è 17:17... Un angelo sta parlando di te.
8, 7,
6, dai, numeri
17, così 17, 17 secondi, scusa.
Mancano 2 secondi.
Eccolo, buon anno. Felice anno nuovo a tutti.
Perdonatelo, non sa quello che dice. e quindi, niente, quando è 17, 17, 18, 18, si dice che un angelo sta... ti sta proteggendo, sta parlando di te, non lo so, una cosa del genere, più o meno è questo, capisci?
Quando c'è 17, 17, 17 secondi,
sì, è sfiga.
Vabbè.
Allora, in questo martedì 6 di dicembre, a un passo proprio dalle festività che noi abbiamo già iniziato a, come dire, a sublimare con la musica, con i jingle di Natale, capito? Queste atmosfere molto natalizie che a te piacciono molto e che piacciono a un sacco di altre persone che sono qui. E, detto questo, siamo pronti ad intraprendere questo cammino fino alle 19.
Però,
oggi sì.
Però sarà detto dall'8 dicembre.
Sarà detto.
Hai barato.
Sarà detto. Ah, siccome il direttore sono io, faccio come mi pare. E quindi ho deciso che da ieri, va bene?
Ma da ieri, no? Anche dall'altro ieri, forse? No,
da ieri.
No,
da ieri.
Da sabato non c'era nulla.
No, da ieri. E il là, sai chi me l'ha dato?
Amadeus.
No,
che
tutti quelli che girano. Ci sono persone vestite da Babbo Natale che girano. Ci sono già le luminarie pronte. In più, i miei vicini di casa hanno già attaccato sulla porta buone feste con tutte le strenne. Ho detto, ma perché allora io con la radio devo rimanere indietro? E allora ci siamo avvantaggiati un po'. Ho fatto anche l'albero di Natale.
Ma scusa, se i tuoi vicini di casa lasciano, come hai detto, che hanno una roba così, buon Natale, cos'hanno?
Sai queste cose che si fanno essere carini, insomma, sulla porta attacchi buone feste tutti quanti,
e lo tenessero marzo-aprile. Tu vai avanti con le canzoni di Natale a marzo-aprile,
sì,
pure in tempo di Pasqua,
sì,
ci auguriamo buon Natale.
Esatto, quindi
certo.
Adesso allerterò i miei vicini di lasciarlo il più possibile, così potrò deliziarti ancora per qualche mese, va bene? Allora, detto questo, siamo in ritardissimo, già abbiamo neanche iniziato, già siamo in ritardo.
Già abbiamo finito.
Vi diamo i riferimenti per poter entrare in contatto con noi. Il numero per i vostri WhatsApp, che sia un vocale o un messaggio scritto, è il seguente:
334 83 92 104.
È proprio quello lì. E quindi, se volete porci delle domande, come vi dico sempre, se avete qualcosa da dire, non ve la fate sotto. Se vi scappa qualche cosa, ma la fate sotto, fatela a noi, insomma.
Infatti.
Noi siamo molto molto carini.
Ci telefonate. No?
E come avevamo già preannunciato, siamo pronti a dare il benvenuto al nostro ospite. Si chiama Luciano Pasquale, presidente della Fondazione Mari. Ben arrivato su Radio 104.
Grazie dell'invito.
Ecco, allora, niente, non le abbiamo dato neanche il tempo di togliersi qualcosa. Perché...
No, è entrato, l'abbiamo trascinato.
È vero, che maleducati che siamo.
Vabbè, ma tanto fa freddo. Quindi,
quindi va bene, siamo proprio dei maleducati.
Tanto qui non ci vedono, non ci sentono.
No, ci sentono e ci vedono,
ci
pure.
Vedono.
Guarda,
anche
siamo in vetrina, c'è pure il pubblico.
Ci sono anche le telecamere, insomma, abbiamo tutto quello che serve per poter fare delle brutte figure. Non lei, assolutamente. Quindi non c'è nessun problema.
Attenzione, allora, perché è una trappola, è quella. Io sono già cascato.
Ecco, allora, stavamo appunto, avevamo iniziato presentando l'argomento di oggi. Parliamo della Fondazione De Mari, che ha una storia importante che arriva da lontano. Intanto vogliamo ricordare un po' delle tappe che poi hanno portato la Fondazione De Mari a chiamarsi De Mari, perché all'inizio non era così, insomma, era legata a una banca che poi...
Sì, la Fondazione De Mari è nata nel 1991, il 28 dicembre, ma di fatto è stata operativa dal 92, quando la legge Amato ha stabilito lo scorporo delle attività del credito da quelle della filantropia, tipica delle casse di risparmio. E quindi la Cassa di Risparmio di Savona ha creato la Fondazione De Mare. Cassa di Risparmio si è occupata del credito, la Fondazione De Mare si è occupata di filantropia, quindi di beneficenza. Con gli utili della banca faceva interventi di utilità sociale sul territorio. E poi da lì è partita una strada, un percorso, che ha portato poi la fondazione a essere sempre più divisa dalla banca, sempre più autonoma, fino ad oggi, dove la fondazione non ha nemmeno più una azione della banca Confederitalia.
Quindi perché è stato un accompagnamento, chiamiamolo così.
Sì, è stato un percorso anche non facilissimo, con dei momenti complicati, però adesso la fondazione si trova con il suo patrimonio che deriva dalla cessione delle azioni della banca, e oggi Fondazione De Mare ha un patrimonio di 130 milioni di euro. Con i frutti di quel patrimonio noi facciamo interventi di utilità sociale, cioè lavoriamo nel terzo settore.
Oh, e quali sono questi interventi, diciamo i macro interventi, poi se vuole magari entriamo anche nel particolare.
Su Savona e provincia, dico bene?
Il nostro territorio di competenza è la provincia di Savona, cioè è il territorio diciamo di elezione che viene dall'attività della banca. La banca lavorava in provincia di Savona, poi aveva uno sportello in Peria, ne aveva qualcuno in Basso Piemonte, ma di fatto provincia di Savona. Quindi nello statuto noi abbiamo messo il nostro territorio con lui. Si chiama De Mari, spendo ancora un attimo
su questo
tema, perché le radici affondano nel 1835, quando un vescovo che è stato a Savona, un vescovo di Genova che è stato a Savona in quegli anni, ha creato prima, in una Savona molto povera, ha creato prima una società di incoraggiamento all'economia per favorire lo sviluppo economico, per affrancare il territorio dalla povertà. E poi, insieme a un intendente del Regno di Finano, un certo Emanuele Gonzalez, hanno istituito la Cassa di Risparmio nel 1840. La Cassa di Risparmio che era fatta per incentivare il risparmio delle famiglie, perché allora la situazione era molto difficile, non c'era un'industria, c'era una realtà sociale ed economica davvero molto, molto difficile. E incentivando il risparmio, la storia ci dice questo, dicevano incoraggiamo le famiglie a risparmiare, e invece di spararsi quei pochi soldi a bere nelle osterie e a giocare alle carte, o magari peggio ancora andando con donne di malaffare, invece questi soldi qui, se li risparmiano, poi possono essere investiti per aiutare chi ne ha più bisogno.
No, una buona intuizione, no? Per cercare di risollevare anche un po'
quindi come... questo è lo spirito col quale è nata tanti anni fa, poi la Cassa di Risparmio è cresciuta, eccetera, eccetera, e poi alla fine noi riprendiamo, siamo ispirati dallo stesso spirito di allora e interveniamo con i frutti del patrimonio, quindi con gli interessi che vengono dagli investimenti finanziari che facciamo, nei settori di utilità sociale. Noi interveniamo sul settore della cultura, che è il più importante, quello del welfare e del volontariato, e quello dell'istruzione. Poi dell'anno scorso abbiamo inserito un altro settore di intervento, che è lo sviluppo del territorio, perché il nostro scopo è quello di perseguire lo sviluppo economico attraverso interventi di utilità sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, se attraverso il sostegno a spettacoli dal vivo, alla cultura, ai musei, si crea una attrattività di persone, di pubblico, questo vuol dire che noi riqualifichiamo anche l'offerta turistica.
Certo.
Che magari ci sono persone che vengono a visitare il nostro museo della ceramica, la nostra pinacoteca o il museo dell'orologio, dico uno di quelli che fa parte della rete, quello di
Tovo.
Di Tuerano.
Di Tuerano, Tovo San Giacomo, mi pare, ora non ricordo.
Sì, di Tovo San Giacomo. E se qualcuno parte da da fuori provincia viene qui, vuol dire che va a visitare il museo, ma poi magari va anche a pranzare al ristorante, prende un caffè, compra un qualche cosa da portarsi a casa.
Insomma, dà il suo contributo all'economia.
Il suo contributo. Ecco. E questo è un modo per coniugare sostegno all'utilità sociale e economia e sviluppo economico. Lo stesso, se noi attraverso l'acquisto di apparecchiature, attraverso il sostegno alle attività di volontariato, creiamo un servizio sanitario migliore, di livello più elevato, noi facciamo sì che il nostro territorio ha una carta da spendere per essere attrattivo, per essere competitivo.
Certo, e leggevo che nei 30 anni di attività dell'associazione sono stati distribuiti quasi 70 milioni di euro in sanità, arte, cultura e scuola, un capitale importantissimo che ha sostenuto, diciamo, questi settori, che senza la fondazione non sarebbero andati da nessuna parte e questi, diciamo, questi obiettivi non sarebbero stati raggiunti. E c'è uno studio per intercettare quali sono ovviamente i settori e anche le singole iniziative da sostenere?
Sì, noi allora rileviamo i bisogni del territorio attraverso una lettura fatta in due modalità principali. La prima è che il nostro consiglio di indirizzo, che è fatto di 10 persone, e sono per statuto personalità che sono competenti nel loro campo di attività, quindi sono competenti nel campo dell'istruzione, competenti nella sanità, competenti nella cultura, no? E quindi già loro ci aiutano a leggere il territorio.
Questa cosa delle competenze, se fosse declinata anche in altri settori, penso, che ne so, la politica non sarebbe male. Così, questo è un mio pensiero.
Ma io credo che le competenze siano fondamentali, bisogna, ecco, sapere di quello che si parla. Cioè,
no, perché spesso sentiamo
io
parlare.
Non posso permettermi di venire qui a manovrare la radio, non sono competente. Se lo faccio perché qualcuno mi dice di farlo, farei solo dei danni, farei solo dei guai, no? Quindi,
ma partiamo bene con la voce, perché è una voce importante, quindi potrebbe farlo.
Però insomma, tutto il resto direi. Ma questo per fare un esempio, no? Poi ficcamoci, certo, nel campo della medicina, eccetera. Ecco, quindi le competenze. L'altra modalità è quella che noi periodicamente lo abbiamo fatto. Quest'anno abbiamo presentato uno studio che abbiamo commissionato al Censis di Roma. Il Censis ha fatto recentemente il rapporto sull'Italia, quello del professor De Rita, e noi l'abbiamo focalizzato su Savona e lo abbiamo fatto per leggere in un modo particolare Savona, in modo da avere come ritorno una indicazione sulle priorità di intervento rispetto alla situazione economica e sociale del territorio, quindi sui bisogni del territorio. Poi ce ne sono alcuni sui quali noi interveniamo e altri che non sono di nostra competenza. Per esempio, non è nostra competenza costruire strade, autostrade, ferrovie,
certo,
no? Però abbiamo comunque fatto uno studio sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale della autostrada da Carcare a Predosa, che è uno dei modi per uscire dalla congestione, che il nostro problema più grave oggi è l'accessibilità, insomma, certo, entrare e uscire, attraversarla quasi
in tempi ragionevoli,
in tempi ragionevoli, in tempi giusti. E questo studio abbiamo fatto, lo abbiamo messo a disposizione. Poi queste cose le facciamo e le mettiamo a disposizione di chi è competente, che competenti sono le amministrazioni pubbliche, sono tutti i soggetti che hanno autorità e responsabilità per realizzare quelle infrastrutture o quegli interventi.
Allora, dobbiamo fare una pausa, ma tra poco torniamo a parlare di questo argomento perché è molto interessante e ci dà un'idea di cosa la Fondazione De Mari ha fatto in tutti questi anni e continua a fare e farà anche nei prossimi anni. Intanto torniamo ancora nell'argomento che stiamo trattando, lo stiamo facendo con Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari. Mentre andava la pausa, ci raccontavamo, no, di quanto in questi 30 anni l'associazione sia cambiata, cresciuta e maturata anche in merito alle richieste che il territorio dava. no? E quindi avete un po', come si dice in questi casi, affinato la tecnica e probabilmente avete anche ampliato il raggio d'azione. Fino al 2019, al 31 dicembre 2019, i primi mesi del 2020, poi è arrivata la pandemia. La pandemia ha acuito ovviamente i bisogni, no, del territorio, e come la Fondazione De Mari ha reagito e ha partecipato a questo momento che non è ancora finito, né per la pandemia, né la guerra e tutto il resto. Come vi siete posti rispetto a questo problema mondiale, ma insomma che ha riguardato anche questa regione, ovviamente.
La pandemia ha accelerato un mutamento radicale nei bisogni della popolazione e anche nei comportamenti, in tante cose. Per certi aspetti la pandemia ha accelerato di 8-10 anni, ad esempio, la vita digitale. Smart working, certo. Acquisti tramite e-commerce, no? E lì abbiamo fatto un salto improvviso di quello che tutti si aspettavano accadesse dopo 10 anni. Per altri aspetti abbiamo fatto un passo indietro, anche qualcuno in più, no? Pensiamo al sistema sanitario che è andato sotto stress,
sì,
e lì abbiamo capito dei limiti. Pensiamo all'istruzione. L'istruzione è stata penalizzata dalla pandemia.
Eh sì, i ragazzi si sono trovati in una situazione ovviamente sconosciuta a tutti, ma a loro in un momento particolare della loro vita, no?
E a fronte di questo grande cambiamento che adesso abbiamo di fronte riguardo al futuro che dobbiamo affrontare, non più che un cambiamento, è una metamorfosi proprio quella che ci aspetta. E allora ci sono stati momenti in cui abbiamo dovuto fare fronte alle emergenze, per esempio sostenere tutte le pubbliche assistenze, le ambulanze che portavano le persone agli ospedali, e abbiamo comprato mezzi, abbiamo dato dispositivi, insomma abbiamo fatto tutta una serie di attività e altri interventi di emergenza. Nel frattempo, per esempio, da parte nel mondo della scuola, se prima si chiedevano il potenziamento dei laboratori, le biblioteche, no, questi strumenti, queste infrastrutture di didattiche, con la pandemia si è accelerato un processo tale per cui il 90% degli interventi che abbiamo fatto nel 2021 riguarda assistenza psicologica. Assistenza psicologica vuol dire che c'è un problema forte nelle scuole che riguarda non solo il bullismo, ma anche l'ansia e la depressione.
È una conseguenza, un effetto collaterale che all'inizio è stato un po' disatteso, no? In generale, e che invece si è rivelato essere invece un problema importantissimo sul quale fare molta attenzione, no?
Certo, e quindi questo, rispetto a questo siamo in emergenza. La pandemia e tutto il resto che sta succedendo nel mondo, che dipende da noi pochissimo, no? Perché l'inflazione, certo, non dipende molto da noi, i cambiamenti climatici, insomma, e la guerra in Ucraina, sta ingenerando un cambiamento, cioè la necessità di affrontare il futuro in modo nuovo. E affrontare il futuro in modo nuovo vuol dire lavorare su progetti che abbiano un orizzonte a medio lungo termine. E questo noi come fondazione lo possiamo fare più facilmente, perché noi non abbiamo la necessità di trovare il consenso giorno per giorno, consenso politico.
Non siete in campagna elettorale.
Non siamo in campagna elettorale, non lo siamo mai, nemmeno, esatto, nemmeno nei 5 anni.
Esatto.
E quindi noi possiamo permetterci di individuare percorsi che consentano nel medio e lungo termine di dare efficacia ai nostri interventi. È chiaro che se noi decidiamo di investire, per esempio, nella sanità, e traguardiamo 5, 6, 8 anni avendo risorse che non sono tantissime, ma se le mettiamo tutte nella stessa direzione e le capitalizziamo anno per anno, alla fine si contano,
no? È inutile mettere delle mollichine ovunque, ma mettere
e questo ha accelerato anche il cambiamento nostro, perché fino a un po' di anni fa la fondazione veniva interpretata spesso con un po' come un bancomat, no? Uno va lì e dice: ho bisogno di fare questo spettacolo, ho bisogno di fare questo intervento di volontariato, eccetera, datemi i soldi, no? E è un po' un bancomat. E la tentazione che può venire è quella di fare un po' interventi a pioggia, quindi piccoli interventi su tante persone, così accontentiamo un po' tutti.
Poco a tutti, senza risolvere però i problemi.
Poco a tutti, no? Vuol dire buttare via
insomma. Esatto.
E noi abbiamo sempre scelto invece di concentrare. Poi a volte serve anche dare un aiuto di 1.000 euro a un'associazione di volontari che sta facendo, che hanno entusiasmo, che hanno voglia e che magari sono, possono anche crescere, anche senso farlo, ma questo tipo di interventi, i cosiddetti polverizzati a pioggia, devono riguardare non più del 10% del bilancio.
Certo.
No? Il resto devono essere progetti di dimensioni più grandi. Quindi siamo cambiati, noi oggi la fondazione lavora con un sistema informatico, completamente informatico, noi facciamo bandi, quindi sono circa 8-10 bandi ogni anno, dove diciamo, bene, la fondazione è disponibile a finanziare progetti che riguardano, che sono gli spettacoli dal vivo per l'estate. E tutti i soggetti no profit, quindi associazioni, certo, culturali, enti pubblici, che hanno qualcosa da sostenere, faccio un esempio, quello più storico, che è il Festival di Borgo Venezia, per esempio. No?
Festival del Teatro, sì, certo.
Oppure l'Orchestra Sinfonica, oppure il Teatro dell'Opera Giocosa, no? E tante altre realtà che adesso non le cito tutte, io non cito mai volentieri i progetti che finanziamo, perché sono della scuola di pensiero che dice la filantrofia si fa non in favore di telecamera, non in favore di telecamera. E quindi però per dire, esce quel bando da mese di febbraio, no, per le cose che si fanno nel corso del 2003, e tutti i soggetti sempre telematicamente si accreditano, presentano il bando sulla base delle indicazioni che noi gli diamo. Le indicazioni che noi diamo servono a orientare la tipologia
certo,
di manifestazione, e dopodiché noi li valutiamo, prima c'è una valutazione tecnica e poi in base alla mole delle richieste stabiliamo qual è il nostro intervento di sostegno.
Ecco, tra le vostre aree di intervento c'è anche lo sport.
Sì, noi interveniamo sullo sport. Interveniamo anche sullo sport in due modalità. Uno, per sostenere quelle attività sportive che danno risalto al nostro territorio al di fuori dei confini. Tipico esempio, la Rarinantes che va a fare la Coppa dei Campioni.
Sì, esatto. Sì, 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 sì.
No, la Rarinantes che va a fare la Coppa dei Campioni porta il nome di Savona in giro per l'Europa.
Certo.
No? E quindi va sostenuta. Il meeting di atletica che si fa su alla Fontanassa,
sì, a maggio,
a inizio stagione, a maggio,
sì,
no? È un'altra manifestazione che oramai è diventata la quarta del ranking delle manifestazioni di atletica in Italia, e noi, d'accordo con Mura, che è l'insostituibile organizzatore, quando siamo intervenuti un po' di anni fa abbiamo detto: noi ti diamo una mano, però bisogna che dal 15° posto andiamo verso il primo, andiamo sul podio dei meeting di atletica a livello Italia.
Certo.
Perché vuol dire che c'è attenzione della televisione nazionale,
certo,
no?
C'è promozione, ci sono, anche del territorio.
Sono gli atleti che vengono anche dall'estero, che vengono qui, e infatti qui poi c'è stato Jacobs
sono stati. Beh, ogni anno viene, quindi.
Sì, ogni anno viene perché è affezionato lui quando veniva qui, anche quando non era tanto conosciuto.
Sì, è vero.
È venuto anche torto, ma io ricordo con particolare piacere quel ragazzino che si chiama Sanna, quello che ha fatto la staffetta,
sì,
il sardo.
Sì, no? sì, proprio lui.
Il sardo che ha fatto la staffetta alle Olimpiadi, che ha vinto, sì, la medaglia d'oro, e che è venuto qui a correre, aveva vinto qui i 100 metri perché Jacob aveva fatto solo la semifinale. E per dire, ecco, questo tipo di manifestazioni che valorizzano il nostro territorio sportive, noi le sosteniamo. Poi anche diamo un po' di aiuto al CONI, tramite il CONI, per le piccole società, perché si possano
diventare grandi.
Sì, possono diventare grandi, oppure premiare i volontari che si dedicano.
Abbiamo ancora 5 minuti, non di più, però mi piacerebbe parlare anche di quelli che sono gli obiettivi per il 2023. Ormai siamo.
Sì, non chiediamo i bandi.
No,
perché,
no, i bandi no, 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 assolutamente.
Diciamo, si fa, ma non si dice, no?
Le linee guida, insomma, ecco. Quelle che vi ispirano di più per il 2023.
Ma le linee guida sono quelle di sostenere i bisogni ed essere anche un po' di stimolo alzare il livello di modernità del nostro sistema economico e sociale. Quindi noi andremo a chiedere in modo sempre più severo di presentarci progetti con tanta innovazione, progetti che possano essere misurati in termini di efficacia e che quindi aiutino il nostro territorio a crescere sotto tutti i punti di vista. È ovvio che dobbiamo lavorare sull'istruzione, perché è uno dei campi che richiede oggi un intervento particolare. Per esempio, noi sosterremo l'insegnamento della lingua inglese in tutti gli ordini di scuole, cioè in modo addizionale a quello che la didattica fa già, perché in una provincia turistica, una provincia che ha frequentazioni anche di livello internazionale, dove c'è un porto, dove c'è insomma l'industria, dove c'è un'attività,
non ti puoi permettere di dire the book is on the table, non si può dire solo quello.
E quindi magari se è previsto un'attività curricolare di 4 ore, noi aiutiamo la scuola che vuole a raddoppiare o anche di più, in modo che i nostri giovani possano acquisire una capacità di parlare una seconda lingua importante. E allora noi siamo la provincia più vecchia d'Italia, abbiamo un over 65 ogni 3 abitanti. I servizi sanitari sono fondamentali, anche perché non dimentichiamo che il nostro territorio, noi in provincia di Sonora siamo poco più di 250.000 abitanti, ma d'estate noi siamo 10 volte tanto, no? Quindi il servizio sanitario deve essere. Allora, se noi aspettiamo che gli enti pubblici facciano gli investimenti adeguati ad alzare il livello del servizio sanitario, non hanno i soldi, non ce la fanno fare tutto.
E non c'è il tempo, tutto questo tempo.
No, bisogna coinvolgere molto i volontari. Per esempio, le pubbliche assistenze, quando vanno in giro, attraverso la tecnologia, possono anche essere il punto di raccordo tra il sistema sanitario e le persone. E poi interverremo naturalmente sul sistema sociale, sui bisogni delle famiglie, sulla povertà. Noi abbiamo 10.000 persone in provincia di Savona con reddito di cittadinanza e abbiamo un problema, che almeno secondo noi è un problema, è quello di organizzare l'accoglienza degli stranieri in modo ben fatto, perché noi abbiamo bisogno, dato il saldo demografico negativo che abbiamo, noi abbiamo bisogno di accogliere gli stranieri e di metterli in condizione di integrarsi con noi, perché sono una buona forza di lavoro e sono portatori di gioventù, portatori di entusiasmo, e quindi però bisogna fare un'accoglienza ben fatta.
Beh, organizzata sicuramente, no? E comunque anche che rispetti alcune regole, no? Non tutti possono arrivare così alla rinfusa, non tutti.
Ci sono richieste degli imprenditori che non vengono soddisfatte perché fanno fatica. Allora bisogna creare dei cantieri di lavoro, bisogna creare un sistema organizzato che permetta di trovare le persone che vengono qui e che vogliono stare qui e che hanno le attitudini per integrarsi con noi, poterle mettere a disposizione delle imprese che cercano persone, e quindi questo deve essere fatto nei modi contrattuali, cioè rispettare assolutamente il livello salariale, e bisogna aiutarli a integrarsi. Uno intanto impara la lingua, poi lavora, poi gli si mette in condizione di prendersi una casa, non di vivere in dormitorio, stanno dentro in una stanza, no? E piano piano questi si integrano.
E costruire questo è anche una famiglia, no?
Questo è un aspetto, certo. Chiaro che bisogna lavorare sulle famiglie nostre, ma non è sufficiente per recuperare il gap demografico, dobbiamo anche fare un'accoglienza ben organizzata. Ecco, questo è. Poi naturalmente l'arte e la cultura, ne abbiamo già parlato a sufficienza, su questo continueremo a lavorare.
Insomma, sono obiettivi importanti, non facili, ma siamo sicuri che insomma l'associazione, così come ha fatto in questi 30 anni, riuscirà comunque a realizzarli con tutto l'impegno che ci mette ogni volta. Purtroppo abbiamo finito il tempo. Io intanto la ringrazio per essere stato qui e averci raccontato e soprattutto fatto conoscere magari un pochino più approfonditamente l'associazione, che magari tutti conoscono, ma magari alcuni particolari non così a fondo, e soprattutto gli obiettivi, no? E come si muove l'associazione, era importante farlo sapere.
Io ringrazio voi perché mi avete dato l'opportunità di parlare agli ascoltatori e di spiegare tanto che noi ci siamo e stiamo lavorando,
certo.
E poi insomma, per dare l'opportunità a chiunque di poter darsi l'occasione di aiutarlo per crescere insieme.
Ecco, è vero che non si fa a favore di telecamera, però ogni tanto parlarne non fa male, anche per far conoscere quali sono i progetti e su che cosa si sta muovendo, per esempio la Fondazione De Mari. Allora io ringrazio il presidente Luciano Pasquale, grazie per essere stato con noi e soprattutto buon Natale, in contraddizione col suo cognome che è Pasquale, e quindi a Pasqua che insomma la invitiamo e così saremo più in linea, però intanto adesso le facciamo gli auguri di buon Natale, buone feste e in bocca al lupo per tutto quello che farete, che sarà importante. Grazie ancora.
Grazie mille.
Grazie a voi, buon Natale a tutti e anche agli ascoltatori.
Grazie, grazie. Noi intanto ci fermiamo.